il pronostico di Giocabet TV.
Ben ritrovati anche oggi amici del 113 Lombardia 82 in Piemonte, che ci seguite curiosi di sapere le anteprime dei risultati dei prossimi match dei campionati italiani, ma non solo. Comunque oggi parliamo di prima divisione argentina, andiamo a vedere le due squadre protagoniste. Unión de Santa Fe, 46% di probabilità di vittoria contro il Barracas Central, che è dato al 24-31 il pareggio, mentre per Atletico Tucumán 45%, 22 il Platense e 32 la X. Per le ultime news dal mondo del calcio e non solo, io vi consiglio di non cambiare canale, perché Giocabet TV è lo sport a tutte le ore.
Il pronostico di Giocabet TV.
L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Che notte, la scorsa notte, la notte di sogni infranti, notti di sogni realizzati, notti dell'ultimo respiro. E il calcio veramente è poetico tante volte. Poetico, struggente, crudele. È delizioso per tanti aspetti. La lotta salvezza è stata un confronto fino alla fine pazzesco con il Frosinone, che ha cercato, davanti a un pubblico straordinario che lo ha sospinto fino al termine con tanto di coreografie meravigliose, due parole, ti amo, che avevano acceso il cuore e pompato mille. Un Frosinone che parte anche bene, discretamente bene, anche se la prima occasione la crea l'Udinese, trova anche la traversa con Mattia Sulé su calcio di punizione, trova il palo a un certo punto nel secondo tempo, ma pali e traverse sono l'unica cosa contro cui, anzi, la seconda cosa contro cui sbattono i sogni del Frosinone, un Frosinone che poi dopo sbatte contro il gol dell'Udinese, che arriva quando ormai, diciamo, le speranze sembravano poter essere accontentate da una prestazione che era piuttosto confortante, e invece poi l'Udinese di Cannavaro trova l'apoteosi con la rete che arriva al minuto 76 da Davis, che trova facendo sbattere il pallone a terra e poi infilandolo in porta, il gol che poi deciderà la partita e deciderà la retrocessione del Frosinone, che raggiunge Salernitana e Sassuolo in Serie B, mentre l'Udinese può festeggiare in campo. Dall'altra parte c'era un'altra gara importante che si stava disputando, che si stava giocando, quella tra Empoli e Roma, un Empoli che ci ha creduto fino alla fine, tant'è che la rete poi che ha sancito la salvezza è arrivata al 92esimo, a pochissimi minuti dal termine di una partita equilibrata contro la Roma. Niang al 93esimo mette dentro il gol del 2-1 con un assist di Cancellieri, geniale a suo modo, perché Cancellieri con l'esterno sinistro appoggia per Niang, che di prima mette dentro il pallone che finisce in rete e beffa il portiere Svilar, che in quel momento era stato impeccabile sotto tanti punti di vista. Poi si lascia passare quel pallone che non può trattenere, Niang festeggia, si abbracciano tutti in campo, sembra finita, ma finita non è, si ritorna a giocare i pochi minuti che mancano dal fischio finale. Poi sarà finita davvero con Davide Nicola, che raggiunge l'ennesimo capolavoro, l'ennesima salvezza, un uomo capace di accendere i sogni, speranze, di rendere possibile l'impossibile. Per quanto riguarda invece i sogni di Europa, si spengono definitivamente quelli del Napoli, che guarda ormai soltanto al futuro, cerca di rincorrere il prossimo progetto tecnico, guardando ad Antonio Conte, che potrebbe anche in giornata, con il quale potrebbe anche in giornata aggiungere l'accordo definitivo, la fumata bianca che tutti quanti si aspettano possa arrivare dopo che Gasperini ha annunciato che resterà all'Atalanta, quel Gasperini che butta fuori intanto la Roma dai sogni di Champions. E poco conta il risultato della Roma, che tanto era sesta matematicamente, ma quello che conta è la vittoria dell'Atalanta per 3-0, un'Atalanta che dunque con questa vittoria rende impossibile il piazzamento del Bologna al quarto posto, si prende un posto Champions, e prendendosi un posto Champions annulla la sesta possibile squadra da mandare in Champions League per quanto riguarda le italiane. Ci andranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e appunto Bologna, le prime cinque, per la prima volta una quinta ci va perché? Perché il ranking sorride alla nostra, al nostro campionato, e quindi 5 squadre saranno quelle che andranno in Champions League. Allora, noi stiamo provando a contattare, lo dico in modo che cerchiamo anche di capire, De Paola, direttore De Paola. Farei un tentativo, chiedo a Lorenzo Beccarisi con Ponciroli se magari vuole anticipare il suo collegamento ad oggi, così poi magari fa il direttore De Paolo, lo recuperiamo venerdì, proviamo a fare un tentativo. Nel frattempo io continuo a raccontarvi quello che è successo in quest'ultima giornata di campionato, che poi ha visto, dicevamo, l'Atalanta vincere, quindi le prime 5 saranno Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna ad andare in Champions League, la prima Champions League fase a girone, con fase a gironi, due gironi particolari, quindi sarà tutta una formula che andremo a rispiegare mille volte, perché è una formula abbastanza intricata e complicata, ma sarà anche una Champions tra le più ricche. Non ci va la Roma, che resta in Europa League, così come ci va invece la Lazio, che col pareggio col Sassuolo riesce ad avere accesso alla Europa League. L'ultimo verdetto potrebbe arrivare mercoledì. Perché mercoledì? Perché la Fiorentina intanto è certa di un posto in Conference League per il prossimo anno. Conference League che però, se la Fiorentina dovesse vincere nella finale di Atene contro l'Olympiakos mercoledì prossimo, potrebbe liberare come posto al Torino, con la Fiorentina che andrebbe a giocare l'Europa League insieme a Roma e Lazio. A quel punto si inserirebbe anche il Torino e sarebbero 9 addirittura le squadre italiane impegnate nelle coppe il prossimo anno, quindi mezza Serie A giocherà le coppe il prossimo anno qualora la Fiorentina dovesse vincere la Conference League. Quindi Fiorentina che avrà un tifo assolutamente pazzesco da parte di un Torino, dunque, che sogna anche un accesso importante improvviso alla zona Europa, e ci ha provato. Tutto questo a discapito di un Napoli che, dicevamo, non riesce ad andare oltre neanche lo 0-0 in casa contro il Lecce, e il Torino alla fine ha questa grande opportunità, perdendo 3-0 contro l'Atalanta. Al Napoli sarebbe bastato vincere in casa contro il Lecce, non ci riesce, non lo fa. Napoli fuori dalle coppe dopo 15 anni, e allora adesso si riconcentra nella ricostruzione, e il nome sembra quello di Antonio Conte. Come detto, imprevisto mattutino, ma noi abbiamo i nostri jolly, e uno di questi è sempre il preziosissimo direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
Ciao, ciao a tutti!
Buongiorno a te Fabrizio. Allora, è una giornata di verdetti, dicevo, è stato il calcio che, insomma, ti ha regalato cose struggenti, poi c'è un'altra pagina struggente, ma quella è molto relativa, ne parliamo dopo. Io comincerei però da questa lotta a salvezza, il Frosinone che viene battuto in casa dall'Udinese di Cannavaro, e l'Empoli che al 92esimo con Niang trova il gol salvezza contro la Roma, e ancora una volta Davide Nicola si conferma specialista. Che cosa ti ha lasciato questa lotta per non retrocedere, che poi condanna Salernitana, Sassuolo e Frosinone, e ti chiedo se giustamente alla fine?
Beh, il bello e il brutto dello sport, no? In pochi minuti abbiamo assistito a squadre che hanno gioito all'impazzata, e purtroppo il Frosinone che ha dovuto fare i conti con una retrocessione amarissima. Tutto sommato il verdetto del campo, secondo me, è sempre corretto. L'Empoli ci ha creduto fino alla fine. Sono molto contento che il gol salvezza l'abbia fatto Niang, perché è un giocatore che potenzialmente avrebbe potuto fare molto di più nella sua carriera, e questo gol comunque lo ripaga di tanti momenti, no, momenti bui. Mi dispiace per il Frosinone, perché questo conferma come non sempre il bel gioco è sinonimo di risultato. Perché il Frosinone ha giocato un gran bel calcio quest'anno, però alla fine va in Serie B. E l'Udinese si salva proprio all'ultimo. Secondo me si deve ritenere anche un po' fortunato, perché mi sembra che la strategia negli ultimi anni del club friulano non sia più al passo con i tempi, cioè... Io non ho nulla contro il fare le squadre, diciamo così, molto esterofile, però mi sembra che ultimamente l'Udinese abbia esagerato un po', e quindi forse questa salvezza raggiunta all'ultimo secondo potrebbe anche far rivedere le strategie societarie, e magari puntare anche su qualche giovane italiano, ecco.
Bravo Fabri, perché poi in realtà, vedi, a inizio anno abbiamo avuto anche l'onore e il piacere di avere Eusebio Di Francesco qui proprio durante una puntata di Lotto Calcio. Poi mi raggiunsero anche il direttore Piccari e Stefano Impallomeni, e noi eravamo lì ad esaltare un Frosinone che era partito fortissimo, perché aveva, come dici tu, giocava bene, peraltro idee innovative, scegliendo giocatori che magari potessero anche in una sola stagione pensare al meglio, dare il meglio, dare tutto, grande qualità, grande aggressività. Di Francesco sembrava cambiato rispetto al passato, perché ultimamente nelle sue apparizioni sulla panchina non era andato benissimo, invece poi dopo c'è stato questo tracollo e questo collasso. Ancora una volta noi siamo qui a parlare di giochismo e risultatismo, alla fine sorride chi raggiunge i risultati in un modo o nell'altro, chi magari è bello e magari non balla, come si dice a Napoli, poi dopo deve leccarsi le ferite, sono ferite dolorose, quindi insomma, come dici tu, immagino che si cambierà strategia l'anno prossimo in casa Frosinone.
Beh, immagino di sì, anche se secondo me bisognerebbe andare avanti con Di Francesco, che ha fatto un ottimo lavoro, perché non dimentico le belle partite che ha fatto il Frosinone. No, il mio era solo un evidenziare come non è per forza assodato che se giochi bene alla fine porti a casa la pagnotta. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta. Quello che vale per una piazza magari non vale per l'altra, quello che vale per un allenatore magari non vale per un altro. E il Frosinone ha giocato bene, però è retrocesso, è un dato di fatto. Questo non vuol dire che Di Francesco abbia lavorato male, anzi, però se guardiamo i risultati, il Frosinone ha fallito.
Punta polemica del nostro amico Pietro da Catania, che salutiamo, dice: il Frosinone pecca troppo in difesa, questa è una sottolineatura, però ha pochi amici, tra virgolette, in Serie A, dice Pietro da Catania. E glissiamo sulla seconda, sulla prima sono abbastanza d'accordo. Invece l'Empoli di Davide Nicola ancora una volta strappa una qualificazione, non tanto l'Empoli quanto Davide Nicola, che diventa insieme a Ballardini, no? Un po' quegli allenatori che sono chiamati a fare miracoli e spesso e volentieri ci riescono.
Beh, Nicola però, secondo me, oltre ad essere un grande motivatore, ha delle idee chiare a livello calcistico. Cioè non è uno sprovveduto o uno che comunque arriva per scuotere l'ambiente a livello mentale e basta. L'Empoli l'ha messo a posto. L'ha messo a posto e io sono molto contento che l'Empoli si sia salvato, perché stava giocando bene, molto bene da quando è arrivato Nicola. E quindi me la porto a casa con grande gioia questa permanenza in Serie A, e sono contento perché, se non ricordo male, c'è il rinnovo automatico per Nicola, e quindi adesso avrà la possibilità di costruire un Empoli ancora più bello da vedere, perché l'Empoli è una squadra che, con tutto rispetto, è con una rosa, diciamo così, accettabile, però ci prova, grande carattere, ha buone trame di gioco, cioè per me è una bella squadra, quindi sono molto contento che sia rimasto in Serie A.
Andiamo a parlare di Europa, perché il Napoli chiude con un meno 34, credo, rispetto alla passata stagione, meno 37 punti rispetto alla passata stagione. Mai credo sia successo nella storia del calcio che una squadra che ha vinto uno scudetto l'anno dopo finisse addirittura al decimo posto fuori dalle coppe. Abbiamo a lungo parlato di quello che è stato il disastro firmato De Laurentiis, il quale pare sempre più vicino adesso ad Antonio Conte, soprattutto dopo che Gasperini ha fatto capire che resterà all'Atalanta. Io ti chiedo, è una scelta giusta del Napoli? È una scelta giusta di Conte? È rischiosa per il Napoli? È rischiosa per Conte? Come ti immagini questa ricostruzione che arriverà senza coppe? Se sarà confermato Conte.
Esatto, allora, in primis devo dire che Napoli mi ha deluso ancora di più ieri, perché comunque potevi chiudere la stagione almeno con la piccola soddisfazione di avere una chance di andare in Conference League, eppure Napoli non ha fatto nulla per portare a casa almeno il nono posto. Detto questo, dovesse arrivare Conte, noi giornalisti ci divertiamo moltissimo, perché Conte, Napoli, De Laurentiis è un triumvirato, un triangolo pericoloso, peggio di quello delle Bermude. Però devo dire che mi stuzzica. Mi stuzzica perché dare a Conte questo Napoli praticamente disintegrato a livello mentale potrebbe davvero dare la scossa a tutto l'ambiente. Ragazzi, la rosa del Napoli, perché io sto sentendo delle cose assurde, non è diciamo così drammatica o tragica, è una gran bella rosa. Il problema è che quest'anno, per n motivi, si è sfaldata. il gruppo non si è mai trovato. Secondo me è inciso moltissimo il fatto che Osimhen praticamente non ci sia mai stato, nel senso che era già concentrato sulla prossima stagione, anche se in campo ha fatto il suo, eh. Non sto parlando del professionista, però sapere che Osimhen va via, sapere che gli allenatori vanno via dopo un paio di settimane, insomma non l'ambiente migliore. Ecco, se c'è un uomo che può rimettere a posto l'ambiente o farlo esplodere definitivamente, perché ci sono entrambe le opzioni, secondo me è Conte. Quindi Conte-Napoli sarebbe un gran bel binomio. Per me, per funzionare, ci vuole un gran passo indietro da parte di Laurentiis, che deve avere la forza di non dire nulla, perché Conte arriva e detta legge, non guarderà in faccia nessuno, deciderà lui chi tenere, chi salutare, deciderà lui come ci si comporta in campo. Quindi se prendi Conte, prendi un dittatore, e secondo me il Napoli ha bisogno di un dittatore come Conte.
Esatto, però tu dici una cosa molto molto importante che vai a sottolineare, cioè perché De Laurentiis, oltre ad andare incontro alle richieste economiche, mi sembra che ci stia andando, vada incontro al personaggio Conte, altrimenti la durata del rapporto di lavoro la vedo complicata. Peraltro Conte ha chiesto anche Oriale, dovrebbe essere accontentato anche su questo. Inizialmente si era pensato che si portasse Ferrara per poter dialogare con De Laurentiis. Io da queste premesse ci vedo quasi un Conte che dice: ok, mi devi dare però quello che chiedo, e soprattutto io devo avere il mio staff e devo avere pieni poteri. Abbiamo già visto anche un altro grande allenatore, Ancelotti, fallire al Napoli. Può essere la stessa cosa, oppure magari proprio sulla scia di quello che è l'insegnamento che arriva dal rapporto con Ancelotti, questa volta pensi che, imparata la lezione e soprattutto dopo una stagione come questa, De Laurentiis possa dire no, adesso se voglio affidarmi a Conte mi devo dare 1, 2, 3, 4 pizzichi sulla pancia?
No, beh, sono due caratteri completamente diversi. Ancelotti, diciamo così, non è il tipo che va contro al proprio presidente, al massimo fa le valigie e se ne va. Cioè sono due situazioni secondo me non paragonabili tra loro. Conte arriva se è sicuro di poter fare ciò che vuole, se no non si mette neanche in gioco. Quindi immagino che se si dovesse arrivare a un accordo, è l'accordo che vuole Conte, non quello che spera De Laurentiis. E nell'accordo di Conte io sono straconvinto che ci sia: qui comando io e non voglio interferenza da parte di nessuno, ma sono sicurissimo che è il primo pensiero di Conte, e sono altrettanto certo che farà tutto quello che serve per mettere il Napoli nelle condizioni di tornare a essere protagonista. Questo vuol dire anche sacrifici economici, tagli, giocatori che si ritroveranno di colpo fuori dal progetto. Conte è così, nel bene o nel male. Quindi anche De Laurentiis lo sa che se prende Conte deve per forza lasciarlo lavorare come meglio crede, perché sennò Conte lo prendi per nulla, ma veramente per nulla. Quindi, Vincenzo, se arrivano alla fumata bianca è perché entrambi sanno a che cosa vanno incontro.
Comunque vedremo, perché poi ci sarebbe ancora un piano C, che sarebbe Pioli, eventualmente, ma credo ormai Conte al Napoli ci siamo, eventualmente Pioli potrebbe essere un nome paradossalmente anche più che si possa sposare con il carattere di De Laurentiis?
Ma sì, sicuramente, Pioli è il classico uomo che va bene in qualsiasi condizione, no? Pioli è un gran professionista, l'ha dimostrato, abbiamo visto anche la festa a San Siro. Cioè Pioli è veramente una bella persona, quindi secondo me, oltre ad essere un buon allenatore, non ai livelli di Conti, ma un buon allenatore, può adattarsi facilmente ad ogni situazione, ad ogni società. Quindi con Pioli hai meno problemi, ma secondo me hai anche meno chance di tornare protagonista nell'immediato. Con Conte hai più rischi, però secondo me la scossa è più forte e quindi paradossalmente hai più chance di tornare ai vertici nel giro di pochi mesi, perché alla fine Conte, se arriva, l'impronta la vedi quasi subito.
Se arriva, l'abbiamo detto, lo ridiciamo, certo, e lo confermiamo, sì. Anche perché poco fa ad un convegno sul tema razzismo tenutosi proprio a Trento alla Ducenta, in provincia, se non mi sbaglio, correggetemi se sbaglio, di Salerno o di Avellino, adesso da campano è grave che non lo sappia, quindi adesso te lo dico subito di dov'è, perché mi vergogno di questa cosa qui, di Caserta, pardon, chiedo scusa, anzi ci aggiungo che era il Trento alla Ducenta e girone C di promozione, se non ricordo male. Comunque, dicevo, a Trento alla Ducenta, convegno sul razzismo, è stato proprio intercettato dai colleghi poco fa in mattinata sull'ipotesi Conte e la risposta è stata questa, due punti, virgolette, poi la interpretiamo insieme, Fabrizio. Non è che non voglio dire nulla, non posso dire, perché i prossimi 10 giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo, ma l'equità del ragionamento. Come le interpreti queste parole?
Che stanno trattando.
E che ci sta ancora pensando un pochettino.
Ma sì, stanno trattando, però fin quando non c'è la possibilità di una firma certa è inutile parlarne o comunque spifferare qualcosa. Io credo che De Laurentiis sappia che ha bisogno di un allenatore così. Bisogna vedere se ci sono tutte le regole e tutte le condizioni affinché Conte vada dal Napoli, però per me stanno trattando.
Detto questo, Fabri, io ho un pensiero invece, e se per esempio 10 giorni, perché magari una chiamata esplorativa a Pioli la fa lo stesso, poi si siede e dice economicamente cosa mi conviene fare, prendo Pioli, rinforzo un po' di più la squadra, non mi lego a un contratto così pesante da gestire e mi prendo uno che bene o male posso gestire, o bando alle ciance, punto a Conte che magari in questi casi è il ricostruttore per eccellenza. Cioè la ragione di tifo e di sentimento e di ragione è una questione proprio legata anche a questo tipo di ragionamento che potrebbe fare?
Ma indubbiamente devi valutare tutte le opzioni, no? Perché Napoli è una piazza importantissima. Io non so se De Laurentiis si rende conto del disastro di questa stagione, cioè per me serve una reazione immediata. Pioli, ripeto, è una soluzione che andrebbe benissimo. Non è che Pioli è un piano B, è un'alternativa. Però dal mio punto di vista, se vuoi tentare l'exploit immediato, serve uno come Conte. Ma questo non vuol dire che Pioli è un'alternativa o un piano B di poco valore,
assolutamente. Ma io ti dico che addirittura funzionerebbe anche di più, secondo me, guarda che ti dico.
Ma potrebbe anche essere, però almeno per quello che ho sempre visto, mi sembra che Conte, quando arriva in una squadra, è uno che ti stravolge completamente il gruppo, e se hai una possibilità di vincere ce l'hai con Conte, almeno nell'immediato, Poi ovviamente il calcio ci smentisce tutti i giorni, quindi può succedere di tutto. Però ecco, l'importante è che non passi il pensiero che Pioli è l'alternativa triste a Conte. Assolutamente no, sono due ottime opzioni.
Esatto. Nel frattempo ci segnalano che è appena stata inviata una PEC, diciamo così in maniera molto formale, a Thiago Motta con il contratto triennale da firmare per la Juventus. L'accordo che era già stato raggiunto la scorsa settimana sarà finalmente siglato, e a questo punto, non oggi, non domani, magari dopodomani o comunque nell'arco di questa settimana, la Juventus formalizzerà il suo nuovo allenatore Thiago Motta, che prenderà le redini della Juventus dopo Allegri, dopo la chiusura ieri della stagione, anzi sabato della stagione della Juventus, la vittoria sul Monza, l'ottima prestazione di Fagioli che si è conquistato anche la preconvocazione in nazionale, la rete di Alessandro che saluta così tra le lacrime con un gol nel modo migliore la sua esperienza alla Juventus. Ecco, tra passato, presente e futuro, la tua fotografia in casa Juventus.
La mia fotografia è molto semplice, nel senso che mi sarebbe piaciuto vedere Allegri festeggiare l'ultima partita come è accaduto ad Alessandro. Sono contento che il brasiliano sia stato alla fine omaggiato, perché comunque ha fatto tanto per la Juve. Certo, le ultime stagioni sono state incolore, però è stato un elemento importantissimo. Quindi per quanto riguarda il passato, ecco, mi spiace solo di non aver potuto salutare Allegri,
bravo,
che meritava un
bravo,
saluto.
Bravo, sono d'accordissimo.
Però sul futuro sono ancora moderatamente preoccupato, nel senso che, ok, Thiago Motta ci sta, anzi penso sia una soluzione intelligente, però adesso Giuntoli deve fare Giuntoli, cioè, siamo sempre al solito punto, nel senso che sono molto curioso di capire cosa accadrà adesso, come riuscirà a piazzare i vari Milik e Ken, che cosa succederà a Rabiot, chi salterà tra gli esterni, e poi vedere chi porterà a Torino, perché tutto sta nei movimenti, diciamo, ormai imminenti di Giuntoli, perché non può neanche aspettare tanto. La Juve non può restare quella che è, soprattutto con Thiago Motta, e quindi mi aspetto tanti colpi in entrata, figli di uscite da fare non semplici, perché ragionavo stamattina su Milik, che ha ancora 2 anni di contratto a 3,5 milioni di euro all'anno. Poi uno può dire, ok, teniamo Milik, va benissimo, però se la rosa resta quella che è stata fino alla partita di sabato, che ne dica Montero, per me non è una rosa in grado di competere per lo scudetto. Se poi gli obiettivi saranno, perché qua è il fulcro centrale della questione, se gli obiettivi saranno gli stessi di quest'anno, e allora no, allora non mi va bene. Allora lì mi arrabbierei, perché se facciamo tutto questo cinema per poi dire l'obiettivo è entrare nelle prime 4 e fare un buon cammino in Champions, a me, da tifoso juventino, non mi va bene.
Di Gregorio, Calafiori, Di Lorenzo, potrebbero essere queste le prime 3 mosse di Giuntoli in attesa di muoversi per il centrocampo, che sarà sicuramente la parte più importante da ristrutturare. Di Lorenzo dal Napoli, 20 milioni è il costo dell'operazione. Di Gregorio dal Monza, anche qui 20 milioni il costo dell'operazione, a meno che non possa essere inserita nella trattativa qualcuno, il Monza ha chiesto notizie su Miretti, e poi insomma quelle Calafiori, che è il pezzo pregiato per adesso. C'è ancora tanto su cui da trattare, però diciamo in primis davanti a tutti c'è la Juventus per Calafiori, che raggiungerebbe volentieri Thiago. Sarebbero quelle prime 3 mosse che un po' ti incoraggerebbero in merito a quelle che sono le aspettative che hai appena detto di avere?
Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Poi tra l'altro tra i giocatori italiani, sai che io sono per il Made in Italy,
esatto,
quindi sarei felicissimo di vederli tutte e tre in maglia bianconera. Facendo 2 conti a spanne sarebbero già oltre 60 milioni di euro spesi, quindi per quello che ha sempre detto Giuntoli, qualcuno dovrebbe lasciare, perché se no non puoi solo investire.
No,
certo. Assolutamente, se dovessimo partire con 3 nomi così italiani di ottima qualità, perché tutte e 3 secondo me hanno le capacità per giocare nella Juve, sarebbe un gran bel inizio, assolutamente.
E sarebbe, diciamo, l'impronta da seguire, cioè il Made in Italy, i giocatori funzionali, e poi soprattutto andarsi a concentrare su quel centrocampo, che sarà poi la parte preponderante su cui dovrà
anche
lavorare.
Anche l'attacco, Vincenzo, sì, perché io sono sempre più convinto...
E Chiesa lasci?
Che... Ecco, questo è il grande problema, questo è il grande dilemma, che per fortuna riguarda solo Giuntoli. Però secondo me l'attacco non puoi tenerlo così, cioè non puoi, perché ok, Vlahovic, anche se continua a non convincermi pienamente, il suo lo fa. Chiesa, se sta bene fisicamente, è inarrestabile, e Yıldız direi che ormai non ci sono dubbi che debba giocare in maniera continuativa. Però la Juventus ha Champions, ha la Supercoppa, la Coppa Italia, insomma ci sono poi ci sarà il Mondiale per club, cioè ci sono tanti appuntamenti, quindi devi avere sicuramente un altro attaccante vero, cioè un altro Vlahovic per intenderci. Milik, ma punto di domanda. E poi secondo me devi avere un giocatore diverso, cioè un giocatore, un attaccante che abbia altre caratteristiche, uno alla Zirkzee, tanto per essere chiari, perché se no ho un po' il dubbio che possa essere un attacco che appena si rompe uno va completamente in crisi. Cioè, se un infortunio di Vlahovic, che cosa fai? Non lo so. Si ferma Chiesa, che cosa fai? Non lo so. Con gli attaccanti che hai adesso non hai troppe alternative.
Questo è assolutamente vero. Partirei quindi da quelle prime mosse, centrocampo, e poi ci si concentra sull'attacco. Gran lavoro per Cristiano Giuntoli, grazie per il lavoro invece di Fabrizio Ponciroli. Ti abbracciamo forte, ciao Fabri.
Ciao, alla prossima.
Il giovinotto di 50 anni, Fabrizio Ponciroli. Noi invece torniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web e scopriremo con chi. Vi aspetto.